Prego, Brunetto, prego.
Bene, buongiorno a tutti e tutti. Io devo dire la mia emozione, ovviamente, cioè, più che presentarmi, che non vale la pena, insomma, poi ognuno se vuole ne parliamo dopo, devo dire la mia emozione di essere qui, perché in effetti il CEM è un pezzo importante di quello che ho fatto, che sono stato e vorrei dire che sono, perché tutto questo non lo si dimentica, anzi è importante mantenerlo in vita, soprattutto di questi tempi. Ora, io faccio fatica a mettermi a livello delle citazioni del dottor Martelli, che ci ha inondato a partire da Brecht, però me ne venivano due così al volo mentre parlavi, allora le offro gratuitamente. Una, perché mi ha ispirato la mostra dei 70 anni di Tex, perché ognuno aveva dei punti di riferimento, e il fatto che quando Kit Carson manifesta la sua necessità di nutrirsi e Tex gli offre la possibilità di mettere sotto i denti una succulenta bistecca, alla fine arriva un certo punto che qualcuno dei due dice puro buon senso. Ecco, puro buon senso, io credo che oggi sia ciò di cui abbiamo un enorme bisogno. Merce rara e merce che faticosamente la serie. Poi, sempre per mantenermi nell'ambito dei guru, dei miei guru di questo periodo, l'altro che mi è venuto in mente è un padre del pensiero post-resistenziale, che si chiama Giorgio Gaber, non so se lo conoscete, che purtroppo ci manca, e che nel 1996 pubblicò un cd intitolato E pensare che c'era il pensiero. Ecco. E quando uscì nel 96 si diede una pacca sulla spalla e vabbè, sono gli artisti che vedono lontano, perché se già nel 96 c'era la denuncia della mancanza dell'assenza di pensiero, noi oggi dobbiamo dire che siamo veramente nel vuoto drammatico. E al di là di quanto diceva Roberto, 1-2 seconda
2-2 l'uno è là,
allora
secondo
di Roberto, i grazie, naturalmente grazie, quindi unisco. Però la questione è estremamente seria. E allora, siccome c'era stato chiesto di dare delle parole che riguardassero una past deference e alcune che riguardassero una past consequence, io le ripercorrerò, fermo restando che sono parole dense, importanti, che io mi auguro aiutino a riprendere, ci potrebbero aiutare a riprendere a pensare, senza la pretesa di esaurire definitivamente, perché sono le seguenti parole: religione e fede, identità e laicità, cielo e terra. E tra l'altro non si tratta di una parola tutta negativa e di una parola tutta positiva, religione, fede, identità, laicità e cielo e terra, ma di una tensione costante. Io credo che abbiamo bisogno di una tensione tra questi due ambiti, tra queste due parole. Naturalmente riguardano ciò di cui mi occupo, almeno questo lo dico, perché faccio rigorosamente da laico il teologo. Teologo laico in italiano è uno simbolo, quindi il fatto che non ci sia un simbolo che comunque resiste, questo è. E parto però, prima di affrontare queste tre trasposizioni, con altre due citazioni, quelle che in realtà mi ricordavo prima. Beh, la prima è semplicemente quanto Papa Francesco nel 2015 a Firenze, al quinto convegno della Chiesa italiana, disse che non siamo tanto di fronte ad un'epoca di cambiamenti, e questo un po' lo diciamo sempre scontato, ma
siamo di fronte a un cambio d'epoca. Allora, cambio d'epoca ci dà il diritto di sentirci spaesati, è quello che in effetti molti di noi si sentono. E un cambio d'epoca anche dal punto di vista delle cose appunto che mi riguardano e mi competono, perché da una parte un teologo come Jean-Marie Rosetti Hard, un canadese, si è domandato qualche anno fa se siamo gli ultimi cristiani, punto interrogativo, se siamo alla fine della cristianità, e io credo di sì, siamo alla fine di una lunga stagione della cristianità, da una parte, e dall'altra, come diceva un altro filosofo, stavolta francese, Marcel Gauchet, siamo nel tempo del disincanto del mondo, ma il problema è che non siamo solo nel disincanto del mondo, siamo nel tempo del disincanto del mondo, ormai il mondo ce lo racconta la tecnologia, la tecnica, la scienza, e non più la teologia, non più il mito. Purtroppo siamo anche nel tempo di un reincantamento del mercato, cioè c'è, mi pare, un quadro di riferimento in cui proprio in questo cambio d'epoca di proporzioni colossali c'è chi si inserisce e racconta, vende un reincantamento fin troppo facile. Il risultato è veramente terribile. E allora quello che vorrei fare davvero in maniera rapsodica è sostenere la necessità e l'urgenza di uno sguardo nuovo sulle cose delle religioni, sulle religioni, sulle dinamiche religiose, uno sguardo informato, uno sguardo sapiente, uno sguardo intelligente, uno sguardo interdisciplinare, perché non possiamo lasciare la lettura del religioso con tutte le sue ambiguità ai tecnici, né tantomeno a quelli che Breverman chiamava i funzionari di Dio. Ecco, oggi ormai tutto abbiamo i funzionari e i tecnici, e allora questo invece bisogna veramente operare per toglierlo. E allora parto per buttarvi lì un po' di cose su religione e fede, a partire da una storiella adorabile di Amos Oz, grande scrittore israeliano, che parla appunto di questo. La storiella dice così: ora mi torna in mente una vecchia storiella dove uno dei personaggi, naturalmente siamo a Gerusalemme, dove se no, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduta vicino a lui. E così i due cominciano a chiacchierare. E poi salta fuori che il vecchio è niente meno che Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito lì per lì, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino niente meno che con Dio. E ha una domanda da fargli, ovviamente molto prestante. E gliela fa: caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? I cattolici? O i protestanti? O forse gli ebrei? O magari i musulmani? Chi possiede la vera fede? Allora Dio, in questa storia, risponde: a dirti la verità, figlio mio, io non sono religione, non lo sono mai stato, e la religione, a dirlo tutto, nemmeno mi Ecco, io credo che la sapienza di questo racconto di Amos Oz, in un contesto in cui lo stesso Gauchet, che ci racconta dell'incantamento del mondo, ci dice anche: guardate che noi abbiamo frainteso sin dall'inizio, perché il cristianesimo è la religione dell'uscita da ogni religione, e invece ne abbiamo fatto una religione. Ecco, io credo che il nodo sia proprio questo, cioè che nel tempo della fine della cristianità, naturalmente lo dico con molta brutalità, ma nel tempo della fine della cristianità ci sia un grande kairos, ci sia una grande opportunità, quella di rendersi conto davvero della possibilità e della necessità di uscire dalla dimensione religiosa e di aprire una strada diversa. D'altra parte, il senso di Dio inteso come percezione della rilevanza vitale della sua presenza e essenza mi sembra del tutto esterno allo scenario culturale contemporaneo. Non interessa né fa dibattere alcuno. Al confronto molto più presente è la questione delle conseguenze del comportamento collettivo degli aderenti alle religioni, il tema religioni e conflitti. È lì che va discusso. E all'orizzonte, dopo, nonostante tanti tragici conflitti, ci sono ancora oggi, a me pare, tradizioni che continuano a non sapersi incontrare. Perché? Perché mancano di una speranza e di una responsabilità corali. Ma soprattutto se Dio è Dio, esse evidentemente queste tradizioni religiose così presenti nello spazio pubblico oggi sono povere di esperienza della sua forza generatrice di comunione universale. E allora tutte le domande che ci stiamo facendo in questi anni, che si fanno ogni volta che c'è un attentato di matrice jihadista, ma non solo, interrogativi del tipo: ma la religione è intrinsecamente incline alla violenza o al contrario in se stessa è pacifica e priva di legami con i gruppi dei fanatici violenti? Ecco, io credo che entrambe queste domande siano poste male, siano formulate male, eppure il dibattito pubblico, quello che c'è sulle religioni e conflitti, va in una direzione o nell'altra, o sono violenti in qualche caso, questo è il discorso da bar che si sente, oppure il tentativo di salvarsi, no, le religioni sono di per sé violente, no, sono non violente, eccetera, eccetera, e sono pochi gruppi fanatici che vanno a sporcarle. Ecco, tutto questo succede proprio perché mi pare che si eluda del tutto la cognizione della differenza tra religione e fede, la tensione tra religione e fede. E dunque è questo il motivo per cui l'analisi del fenomeno attuale religione e violenza oscilla tra due tesi contrapposte ma entrambe sbagliate. Da una parte l'identificazione immediata tra religione e fanatismo, come se non se ne potesse uscire, e dall'altra parte la soluzione sempre e comunque negando qualsiasi rapporto tra due temi. Non c'entra niente, ma il vero Islam è un'altra cosa, il vero cristianesimo non c'entra niente con quei deficienti che buttano il Corano nel cesso, cosa che succede con una certa regolarità negli Stati Uniti da parte di pastori legati a chiese cristiane. Ecco, questo è il quadro. Purtroppo non è una metafora, è un episodio che si può andare a vedere addirittura a YouTube, perché è stato filmato e poi mandato in giro, creando le conseguenze immediate che si possono immaginare. Ecco, fino ad ora le risposte date al fanatismo religioso mi paiono insoddisfacenti e soprattutto ipocrite e superficiali. Allora vorrei dire perché. Ipocrite perché le responsabilità occidentali nel colonialismo, questo è il termine da usare, vecchio e nuovo, nelle molte guerre in corso, nelle mortificazioni sistematiche delle altre culture e delle religioni non cristiane sono evidenti. Superficiali perché si invoca la sacralità, notate la scelta del termine, che non è un termine biblico, almeno negli esiti positivi, la Bibbia parla di santità, invece qui di sacralità, dei valori repubblicani o democratici come nucleo di una religione civile in cui tutti gli occidentali dovrebbero aderire per difendere la loro civiltà. Mentre una vera svolta di pace, giustizia e dialogo andrebbe cercata nel piano di una rigenerazione democratica mondiale, sia politica sia economica, alla quale l'Unione Europea purtroppo non sta dando alcun contributo. con uno sguardo d'insieme, a mio parere dovremmo considerare il sistema di iniquità economica che fonda la società globalizzata su diseguaglianze esplosive. E domandarci dove sono le regioni che pure pretendono, e io credo legittimamente, di avere parola in capitolo e uno spazio pubblico. Dove sono le regioni in questa stagione storica così pericolosa? Se analizziamo il fanatismo in sé, rimaniamo ancora astratti. Ecco, la radice comune di tutti questi fenomeni di disintegrazione della comunità umana mi pare che sia il misconoscimento dell'umanità. Misconoscimento dell'umanità intesa sia come realtà della dignità umana, poi si fanno i decreti di dignità, cose del genere, ma i risultati sono quasi simili, no? Sia come un'unica famiglia indissolubile. L'apertura all'umano e il ripudio della violenza sono direttamente proporzionali. E quindi questa è una prima pista. La seconda pista, che in realtà si intreccia a questa identità e laicità, la faccio riprendendo un teologo che non solo ha scritto delle cose oggi che io, andandole a rileggere quest'estate, le ho trovate del tutto profetiche, ma che ha vissuto in prima persona una stagione di resistenza rispetto alla quale oggi davvero ci dobbiamo inchinare. Il teologo è molto noto, si chiama Dietrich Bonhoeffer, è un teologo luterano, è un teologo che è stato ucciso direttamente per ordine di Hitler nell'aprile del 1945. E il suo lavoro oggi prezioso è in particolare quelle lettere dal carcere, che scrisse appunto dal carcere nazista di Tegel e poi di Flossenburg, invocando la prospettiva appunto di un cristianesimo non religioso, in altri termini di un cristianesimo appunto laico, che di fronte al richiamo identitario, oggi così presente, sottolinea la santità della laicità, la santità della laicità. E nella sua passione di uomo profondamente religioso, era un pastore oltre che un teologo, divenuto prigioniero e condannato a morte dal regime nazista, Bonhoeffer invita ad alzare lo sguardo per vedere gli esiti idolatrici e omicidi della cristianità occidentale. Questo per lui fu un tutt'uno con riconoscere che la vita cristiana non può più essere religiosa. Io voglio fare un salto terribile, e mi perdonerete, e mi scuserete se lo giudicherete strumentale, ma ci tengo a dirlo. Nel momento in cui un mio amico parroco di Modena, persona intelligente e impegnata nel servizio dei più deboli, che siano italiani, stranieri, o marziani, non gli interessano, nell'arco di un anno ha visto diminuire la popolazione alle sue messe, che erano ben frequentate, esattamente del 50%, per le sue omelie, ma soprattutto per le sue scelte di portare una famiglia di migranti a vivere nella sua parrocchia e poi di lavorare in questa direzione. Allora la domanda è: di cosa stiamo parlando quando parliamo del Vangelo? Di cosa stiamo parlando? Perché qui c'è un cortocircuito impressionante. Perché se questo è il Vangelo, quello che ti invita a non andare più nella tua parrocchia perché tu pensi che il messaggio del Vangelo sia un messaggio identitario, bene, questo Vangelo va accantonato o va profondamente ripensato. Se questo è il quadro, io lo voglio sottolineare con molta franchezza, noi oggi siamo di fronte a due modelli di chiesa, una che porta avanti il Papa, che è la chiesa del Vangelo, e l'altra che viene portata avanti da tutta una serie di ciarlatani più o meno ufficiali, e che è la chiesa del campanile e la chiesa dell'identità, che ha molta più audience, che ha molto più successo, che ha molto più spazio. Ora però con parresia, cioè con franchezza, mi pare che occorra entrare dentro queste contraddizioni e smetterla di fare finta di niente, perché non possono funzionare i due messaggi contemporaneamente. E come sono dati ancora contemporaneamente, mi pare che questo, nei confronti dei giovani, non a caso, è stato celebrato appena adesso un sinodo sui giovani. I giovani, giustamente, di fronte a questa situazione, fuggono a gambe levate. Ed è normale che sia così. Ed è sacrosanto che sia così. Ed è sacrosanto, come direbbe appunto il signor Willer, puro buon senso. Andatevene. Chiusa parentesi, però, questo è. E allora, nel nome di Bonhoeffer, ripensare radicalmente il senso della scena. Cambiare lo sguardo per assumere una discontinuità impensata rispetto alla tradizione della cristianità occidentale, mi rendo conto, soprattutto spezzando ogni complicità tra teologia e violenza totalitaria, lo dico da teologo. Io credo che oggi stiamo assistendo a una, si parlava Roberto, adesso non so più se uno o due, sono tre, parlava del linguaggio, ma oggi davvero stiamo assistendo ad un uso del linguaggio impressionantemente violento, no? E ormai al quale siamo del tutto assuefatti. E allora noi per tanti anni abbiamo detto che c'è la necessità di decostruire, noi siamo ancora lì, si tratta di decostruire, e si tratta di andare a vedere quali sono le radici, i fondamenti. E allora, se cerco, in sintesi, la storia e la verità del cristianesimo letti in quest'altra prospettiva, mi pare che nata in Maria ed esplosa con Gesù come folgorante rivelazione di umanità in totale comunione con Dio, e avendo ben presto assunto, come dicevo, una forma religiosa, la fede cristiana oggi possa essere riconosciuta e vissuta solo nell'esodo da quella forma, passando dall'adesione a un sistema religioso all'assunzione della responsabilità senza riserve tipica dell'essere per gli altri. E da questo punto di vista le chiese non hanno un'identità particolare da difendere ponendosi al di sopra o contro il resto dell'umanità. Hanno da urlare la laicità. E io non so se la svolta di Bonhoeffer fu, come qualcuno dice, una reazione individuale, fu solo lui, oppure fu anche un'esperienza di chiesa, un aggiornamento della tradizione. In realtà mi pare che quella di Bonhoeffer, per evitare ancora una volta di farlo un infantile, sarebbe sbagliato, il criterio cristocentrico, scusate la parolaccia, dell'esistere al mondo di Gesù non fu una via inventata, ma fu una via ricevuta e ritrovata. Era la via della teologia senza religione che si chiude nei Vangeli. Ecco, qui il continuo fallimentare sforzo dell'uomo religioso di costruirsi una posizione adeguata dinanzi a Dio cede il passo, attenzione, all'invito del Padre, con la P maiuscola, ad accogliere non il comando di farsi credenti e obbedienti, come per 2000 anni abbiamo detto, obbedite e tacete, ma il dono dell'essere amate e amati come figlie e figli. E quindi il grande tema oggi credo sia, non posso approfondirlo, ma lo butto lì, riscoprire la nostra identità di figli e di figlie. Cosa che è difficile, perché sentiamo padre, nonni, ormai così. No, il tema è soprattutto quella. E allora, sempre in questa chiave, mi pare che troppo spesso la fede cristiana sia stata ridotta al fideismo e al moralismo. In fondo siamo, perlomeno la mia generazione, è cresciuta lì accanto a tinte di altro tipo. E una delle cause di questo fraintendimento è l'abitudine a non considerare il senso della fede stessa e a non cogliere quella che vorrei chiamare la logica interna del Vangelo. Non accogliamo e quindi ci appropriamo del messaggio di Gesù, ne parliamo spesso, riducendolo ad alcuni principi o a valori generali, i famosi valori non negoziabili, oppure a una serie di regole morali e di divieti soprattutto, per cui dei testi evangelici ritornano alla mente, restano alla mente alcuni spezzoni, quasi dei proverbi, mentre invece quello che manca del tutto è il movimento essenziale dell'esperienza di Gesù, il suo amore alla vita, la sua relazione con l'altro, le sue rotture. Guardate, noi abbiamo inventato, per fare solo esempio, il familismo cattolico, che poi i sociologi hanno detto familismo morale, eccetera, eccetera. Se c'è qualcosa con cui Gesù rompe nei Vangeli, basta leggere, è la famiglia, e oggi non ce n'è ancora e sono i Vangeli, quando sua madre e i fratelli vanno a cercarlo, e tra l'altro vanno a cercarlo per metterlo dentro, che dicono che è pazzo, lui dice, ma chi sono mia madre e i miei fratelli? E noi abbiamo fatto esattamente il contrario. E guarda caso, l'alter Christus per eccellenza, il povero di Assisi, Francesco, rispetto a questo è del tutto aderente, come sapete, a Gesù, e a Pietro il Bernardone dice, denudandosi, prenditi quello che mi hai dato, io vado altrove. E quindi capite il cortocircuito impressionante, che siamo veramente all'opposto, non a qualche particolare di riferimento, ma esattamente all'opposto. Qual è il problema? Il problema è che il Vangelo non narra la fondazione di una nuova religione, ma la generazione di una nuova umanità. Ed è quello che ci manca tanto. Ecco allora, passando al terzo delle alternative estensioni, cielo e terra. Bonhoeffer stesso continuamente parlava, riprendendo ancora Nietzsche, di fedeltà alla terra, che si gioca tutto lì, Amare questa terra nonostante tutto, amare questo tempo nonostante tutto. Allora io su questo, che veramente è un dilemma, una tensione, ma anche qualcosa che io credo si possano vivere contemporaneamente, cielo e terra, ma coi piedi ben piantati per terra, credo che abbiamo una grande chance che io negli ultimi anni sto individuando, non solamente, ma per fortuna c'è tutto il cammino, ma insomma, io ho provato un po' a buttare giù anche in quel libro che Roberto alla compiacenza di dire, visto che non andiamo alla Fabio Fazio, ci accontentiamo di questo, teologia per tempi incerti. Cioè prospettiva di un uso terreno e terrestre della Bibbia, dell'oggetto Bibbia, inteso come grande scuola di umanità e come valorizzazione della propria fragilità e dei propri limiti. Ecco, io davvero su questo ho l'impressione che oggi la Bibbia sia l'ultima chance, l'ultima possibilità. Il Cardinal Martini, in un intervento, per fortuna, ho avuto la fortuna di sentire dal vivo a Camaldoli nel 2002, prima di partire per Gerusalemme, parlava del futuro della Bibbia, il futuro della parola di Dio nell'umanità. E diceva una cosa che mi colpì allora e da allora non ho mai dimenticato, cioè che il fatto per cui noi oggi non riusciamo a vivere l'ospitalità come valore fondante della nostra civiltà, come riusciva a fare Omero quando ci raccontava di Odisseo, di Ulisse che se ne andava in giro e dappertutto trovava l'omaggio di chi lo ospitava, è perché non conosciamo la Bibbia, perché la Bibbia è il grande codice anche dell'ospitalità. E la mia idea è che nella Bibbia ci siano gli anticorpi per andare a recuperare la nostra dimensione di umanità. E che la Bibbia non sia necessariamente primariamente un libro sacro, ma un libro sapienziale, capace di parlare a tutte e tutti se ci educhiamo a leggerlo. Sì, perché i personaggi della Bibbia, a dispetto di tante troppe letture pie o edificanti, sono in primo luogo donne e uomini esattamente come ciascuno di noi, che cercano di dare un senso ai loro pochi o molti giorni che hanno da vivere. Sono uomini e donne che piangono, ridono, amano, si inquietano, provano rabbia e vergogna, bestemmiano, come fa Giobbe, provano ansia e dubbi, provano un sano agnosticismo, come il Coelho, sperimentano di volta in volta la speranza e la disillusione, e provano anche l'angoscia di fronte alla morte ingiusta a causa del potere che, come sempre, crocifigge gli inermi, come Gesù nel Vangelo di Marco al 15:34 urla tutta la sua disperazione: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Che non è solo una citazione dal Salmo, ma è la constatazione della fragilità delle nostre vite. Ecco, la fragilità delle nostre esistenze è ciò che noi abbiamo di più prezioso, se sappiamo coglierlo. E da questo punto di vista, davvero, mi pare che la chance sia aperta. E una chance, mi rendo conto, completamente distonica rispetto allo spirito del tempo attuale, e proprio per questo però la trovo particolarmente forte, particolarmente importante. E allora, avviandomi alla conclusione, perché altrimenti scopo si tira alla lunga e non si capisce perché, questa importanza di tenere i piedi in queste due tappe, il cielo e la terra, ma a partire dalla terra, ce la dice bene un racconto del Talmud, della tradizione ebraica, che mi è molto caro e che si domanda chi entrerà nel regno dei cieli. Tema non da poco. Il protagonista di questo racconto è Rabbi Baruch di Huzza, che andava spesso alla piazza del mercato di Dapet, e da un giorno riappare il profeta lì. Dovete sapere che quando appare il profeta Elia bisogna in maniera poco elegante toccarsi quello che uno è, perché è il segno che stanno finendo i tempi, insomma il profeta escatologico per eccellenza. E allora Rabbi Baruch, dopo, che vuol dire benedetto, dopo essersi adeguatamente toccato, gli domanda, coglie l'occasione, che è sempre una storia di domande qua: fra tutti questi uomini, guardando lì al mercato, ce n'è almeno uno che avrà parte al mondo futuro? E lì la guarda e inopinatamente risponde: nessuno. Ma più tardi, nella piazza del mercato, arrivano due uomini ed Elia chiama Rabbi Baruch e gli dice: guarda, questi due questi due avranno parte al mondo futuro. Allora Rabbi Baruchà, curiosissimo, si precipita a chiedere che cosa facciano questi due nuovi venuti e glielo chiede: ma insomma, qual è la vostra professione? Allora i due rispondono all'unisono: noi siamo due buffoni. Quando vediamo qualcuno che è triste lo rasserenamo, e quando vediamo due persone litigare noi cerchiamo di farle riconciliare. E il Talmud conclude scrivendo: nel mondo futuro l'uomo dovrà rendere conto di tutto ciò in cui il suo occhio ha trovato piacere e di cui tuttavia egli non ha goduto. Quindi mi verrebbe da dire: godiamo, e come dice il Coelet, mangia, bevi e godi. Chiudiamo e chiudo riprendendo con Effe, perché davvero, al di là di fargli dire un po' delle cose stereotipate, però credo che davvero oggi il mio sogno è che tutti leggano Resistenza e Resa, perché credo che sia uno di quei libri dai quali non si esce indenne. Si passa attraverso una metanoia, un cambiamento di mentalità che uno si porta dietro finché scalda. E sono due ultime citazioni che vorrei fare: una dalla lettera del suo amico Bezzi del 18 dicembre, ma non è importante, del 43, che davvero è la dimostrazione più alta di cosa significhi laicità. Scrivo Bonhoeffer: credo che dobbiamo amare Dio e avere fiducia in Lui nella nostra vita e nel bene che ci dà, in una maniera tale che quando si avvicina arriva il momento, ma veramente solo allora, andiamo a Lui ugualmente con amore, fiducia e gioia. Ma per dirla chiaramente, che un uomo tra le braccia di sua moglie, o viceversa, debba avere nostalgia dell'aldilà, è, a dir poco, una mancanza di buon gusto e comunque non la volontà di Dio. Ok? E l'ultimo è invece la celebrazione di questi tempi, perché anche nel salutarci prima, che tempi, che situazione, non pensavamo qua per tirarci su. Il dottor Morselli ci cita l'eccezione alla regola, insomma, per buttarla giù leggera. Ecco, e allora, nonostante questo, Bonhoeffer, che scriveva questo appunto in un carcere, in cui si domandava perché era andato a finire lì, poi in realtà l'ha imparato, aveva partecipato indirettamente alla congiura dell'ammiraglio Canaris contro Hitler, nonostante questo arriva a scrivere che, due punti, abbiamo imparato che non possiamo concepire progetti nemmeno per l'indomani, che quanto abbiamo costruito viene distrutto la notte successiva, e che la nostra vita, a differenza di quella dei nostri genitori, è diventata informe e frammentaria. Ma posso comunque soltanto dire che non vorrei vivere in nessun altro tempo che il nostro, anche se esso è così indifferente al nostro benessere interiore. Amen.